Proviamo a visualizzare una scena, un momento che ha quasi il sapore di un film indipendente.
Ok, ci sono.
Siamo nell'autunno del 1992. C'è un'auto che viaggia sull'autostrada, di ritorno dalla grigia e industriale Chicago, diretta verso Washington.
E a bordo immagino ci siano i fugasi, giusto?
Esatto, proprio loro. Stanno ascoltando una cassetta nello stereo dell'auto, cioè il nastro delle sessioni di registrazione del loro terzo album che hanno appena concluso.
Un momento di euforia pura, di solito, per una band.
C'è quell'euforia elettrica, sai, la sensazione palpabile di aver fatto un lavoro monumentale a tempo di record. Ma poi, una volta tornati a casa, l'incantesimo si rompe.
Arriva il famoso messaggio.
Sì, un messaggio dal loro ingegnere del suono, uno dei nomi più intransigenti della musica alternativa. Contiene pochissime parole, un dubbio amletico. Dice, forse ci siamo sbagliato.
E la cosa folle è che l'ingegnere in questione è Steve Albini. Cioè, non stiamo parlando di ragazzini insicuri al primo giro in studio?
Assolutamente no. Parliamo dei pesi massimi dell'hardcore punk e di una leggenda dietro il mixer.
Due entità che, sulla carta, sembravano destinate a fondersi nel connubio artistico perfetto. Una collisione di ideali che doveva cambiare le regole.
In questa nostra esplorazione approfondita, non vogliamo limitarci a spolverare un vecchio aneddoto rock. Vogliamo usare questa storia come un bisturi.
Per decostruire il processo creativo, immagino.
Proprio così. Vogliamo capire la meccanica di un fallimento. Come fa un nastro scartato, un errore artistico, a generare paradossalmente le fondamenta per capolavori futuri.
E soprattutto analizzeremo cosa significa davvero l'etica indipendente, spogliandola di tutta la retorica moderna.
Quindi, caliamoci nel clima del 1992. I Fugazi sono attivi da 5 anni, hanno ridisegnato i confini del post-hardcore, ma c'è un problema di fondo.
Sono bloccati. Praticamente la creatività non fluisce più come prima, i vecchi metodi di scrittura sembrano completamente esauriti.
Hanno bisogno di una scossa al sistema.
Cercano disperatamente una rottura, un cambio di prospettiva radicale. E la scelta di volare a Chicago da Albini nasce proprio da questa urgenza assoluta.
Volevano qualcuno che non assecondasse il loro suono, ma che lo denudasse. E Albini, scomparso purtroppo di recente nel 2024, era la persona perfetta per questo.
Aveva già firmato lavori monumentali che stavano definendo l'epoca. Dischi ruvidi come Surfer Rose, dei Pixies o Goat, dei Jesus Lizard.
Però c'era una particolarità cruciale nel suo metodo lavorativo. Lui odiava visceralmente la parola produttore.
La considerava quasi un insulto, sai, un retaggio di un'industria musicale manipolatoria. Lui si definiva un ingegnere del suono, insomma, un tecnico.
Per rendere l'idea a chi ci ascolta e magari non bazzica gli studi di registrazione, pensiamo a un fotografo.
Vai, l'analogia mi incuriosisce.
Pensa alla differenza tra un fotografo di moda e un fotografo di reportage di strada. Il fotografo di moda costruisce la realtà, sistema le luci, ti mette in posa.
Cancella ogni difetto in post-produzione per creare un'immagine perfetta ma finta.
Esatto. Albini invece era il fotografo di reportage. Entrava nella stanza, non chiedeva a nessuno di sorridere, non metteva in posa la band, scattava e basta.
Catturava la polvere, il sudore, persino il momento in cui qualcuno inciampava sul cavo di un amplificatore. E questa visione estrema era esattamente quello che i Fugazi cercavano.
Condividevano questo profondo disprezzo per le dinamiche corporative. Quindi entrano in studio e partono a un ritmo forsennato, giusto?
Sì, all'inizio volevano solo incidere giusto qualche brano per testare le acque, e invece l'energia esplode. In pochissimi giorni mettono sul nastro tutti e 12 i brani di In Onda Kill Taker.
L'adrenalina maschera i difetti sul momento. Ma poi c'è il riascolto a mente fredda.
E lì avviene la collisione frontale tra l'ideologia punk e la fisica del suono. Il disco semplicemente non era quello giusto, era sbagliato.
Ed è qui che la storia si fa davvero interessante. Se l'etica era la stessa, se il rispetto reciproco era intoccabile, perché il risultato sonoro era un disastro?
È la classica situazione in cui la teoria perfetta si schianta a 200 all'ora contro il muro della pratica.
I Fugazi si trovano davanti a una scelta che richiede un'umiltà brutale. Devono guardarsi in faccia e ammettere di aver sbagliato tutto.
Quindi scartano le sessioni di Chicago, rimettono i nastri nelle scatole e tornano a casa, agli Inner Ear Studio vicino a Washington.
Ma attenzione! Liquidare le settimane passate con Albini come un buco nell'acqua sarebbe un errore di prospettiva madornale.
ma infatti ha funzionato come un collaudo estremo, un vero stress test.
Mm-hmm. I brani erano stati suonati, smontati e rimontati. La band li aveva interiorizzati al punto che la nuova registrazione è filata liscia in un batter d'occhio.
Hanno letteralmente usato quel primo fallimento come strumento di calibrazione. E per capire questa meccanica dobbiamo scendere nei dettagli tecnici del suono.
Analizziamo la fisica di queste registrazioni. Com'era la versione di Albini acusticamente parlando?
Veniva descritta come cavernosa, densa, un impasto sonoro scuro. Questo perché Albini usava massicciamente i microfoni ambientali.
Cioè non metteva solo il microfono incollato al tamburo della batteria?
No, ne posizionava svariati in giro per la stanza, anche a molti metri di distanza, rivolti verso le pareti o il pavimento.
Quindi non registri solo lo strumento, ma registri l'aria che si muove.
Le onde sonore che rimbalzano sul cemento e tornano indietro, che crea un senso di spazio enorme, una massa fisica impressionante.
Ma c'è un effetto collaterale pesante.
Esatto, le frequenze iniziano a scontrarsi, a cancellarsi a vicenda. Gli strumenti perdono i loro confini netti e si fondono in una furia continua.
La batteria diventa un tuono onnipresente che divora le chitarre e, cosa peggiore, annega completamente le voci.
Agli inner ear studio, invece, l'approccio è l'esatto opposto. Ripuliscono le basse frequenze e le chitarre smettono di fare a pugni con la batteria.
L'esempio più folgorante di questa differenza lo troviamo aprendo il disco con il brano Facet Squared. Proviamo a immaginarlo. L'inizio è pura tensione.
Un feedback di chitarra intermittente, quasi meccanico.
Mm-hmm, che ricorda il segnale disperato di un telegrafo Morse. Subito dopo, il basso e la batteria entrano in punta di piedi.
Sembrano cercarsi a tentoni nel buio, in una specie di improvvisazione molto trattenuta.
Finché la chitarra di Guy Picciotto non taglia l'aria con un riff affilato come un rasoio. E a quel punto irrompe la voce di Ian MacKay con una chiarezza chirurgica.
E declama quella frase stupenda. L'orgoglio non ha più definizione. Lo indossano tutti. Calza sempre a pennello.
Nella versione di Albini, quel delicato gioco di silenzi, quell'attesa in cui gli strumenti si studiano, veniva completamente schiacciato dal rumore di fondo.
Il testo, che è una critica lucidissima alla società, rischiava di diventare incomprensibile sepolto sotto le frequenze rimbombanti.
A questo punto però mi sorge un dubbio, una provocazione bella e buona sull'intoccabile metodo Albini.
Vai, sentiamo.
C'è tutta questa venerazione per il suo approccio documentaristico, ma in questo caso specifico la sua rigidità non si è rivelata una zavorra.
In che senso? Spiegati meglio.
Cioè, i Fugazzi non stavano cercando di replicare il caos viscerale di un concerto in una cantina. Cercavano incastri ritmici sofisticati. Rifiutarsi di pulire il suono ha quasi mascherato la loro evoluzione compositiva.
Guarda, il punto cruciale del disallineamento è esattamente questo. Il realismo sonoro estremo ha un costo.
Volte ostinarsi a non usare l'illuminazione giusta in una fotografia finisce per farti perdere i dettagli del soggetto.
Perfetto. Albini documentava l'energia termica dell'esecuzione, ma i Fugazzi avevano bisogno di rivelare la planimetria dei loro brani. Scegliere la chiarezza si è rivelata la strategia vincente.
Talmente vincente che In On The Kill Taker, uscito nel 93, sfonda una barriera invisibile ed entra nella top 200 della classifica Billboard statunitense.
Il loro primo lavoro a raggiungere quel livello. E storicamente, quando una band underground affaccia la testa nel mainstream, squillano i telefoni.
Arrivano le major con assegni a 6-0, i manager promettono tour negli stadi, ma i Fugazzi si muovono in direzione ostinata e contraria.
Invece di incassare, usano quella visibilità per estremizzare la loro etica, il celebre do-it-yourself.
Che oggi viene svuotato del suo peso specifico, ridotto a uno slogan modaiolo.
Ma per i Fugazzi era un'infrastruttura economica inflessibile. Pubblicavano i dischi esclusivamente con la loro etichetta, la Discord Records.
Questo significava occuparsi della stampa, dello stoccaggio, delle spedizioni fisiche, senza nessuna multinazionale alle spalle. E per i concerti le regole erano ancora più ascetiche.
Imponevano un tetto massimo al prezzo del biglietto, solitamente intorno ai $5.
$5. Niente commissioni occulte, niente prevendite gonfiate. Organizzavano i tour da soli, chiamando i promoter locali dai telefoni a gettoni o via fax.
Nel 93 arrivano a suonare qualcosa come 140 date in tutto il mondo. Erano in perenne movimento.
Perché consideravano l'esibizione dal vivo non una promozione, ma un rituale per stabilire un contatto fisico e tangibile con la comunità. e il picco è il 7 agosto di quell'anno.
Organizzano un imponente concerto totalmente gratuito all'aperto ai piedi del Washington Monument, nella loro città.
Per celebrare il 30° anniversario della storica marcia su Washington di Martin Luther King. Un evento pazzesco.
Che li consolida come entità culturale capace di aggregare decine di migliaia di persone al di fuori dei circuiti del profitto.
Questo livello di indipendenza ci costringe a guardare con occhi diversi al modo in cui usiamo certe parole oggi. Pensiamo al termine indie.
Ha subito una mutazione genetica devastante, specialmente nel panorama contemporaneo italiano.
È diventato un genere musicale, un'etichetta estetica. Ci si veste in modo trasandato per simulare anticonformismo, ma si è interamente finanziati da colossi come Sony o Universal.
È un cortocircuito semantico impressionante, un'estetica della ribellione completamente svuotata della sua pratica economica. I fugasi possedevano i mezzi di produzione.
Oggi gran parte dell'indie si appoggia a corporazioni che arrivano a chiedere 60 o 70 euro per un palazzetto. I fugasi hanno dimostrato empiricamente che un impatto globale era possibile rifiutando quelle logiche.
E mentre consolidavano questo miracolo logistico, le onde d'urto di quel nastro scartato a Chicago stavano per investire la band più grande del pianeta.
È qui che la trama si intreccia in modo geniale. Steve Albini sta ancora smaltendo la frustrazione per i fugasi e riceve una telefonata. Dall'altra parte c'è Kurt Cobain.
I Nirvana sono intrappolati nel successo opprimenti di Nevermind. Cobain detesta la patina lucida e commerciale di quel disco.
Vuole tornare a sporcarsi le mani, ha bisogno di ritrovare il suono stile di una sala prove. E chi chiama? Il documentarista. L'uomo che aveva appena provato a inscatolare il caos dei fugasi.
Inizia così la genesi di In Utero. E il ponte tra queste vicende è documentato nella celebre lettera di preproduzione, lunga 4 pagine, che Albini invia ai Nirvana.
In quella lettera cita esplicitamente i fugasi come esempio lavorativo. Ma il passaggio cruciale riguarda le dinamiche finanziarie.
Albini mette nero su bianco il suo rifiuto assoluto di accettare le royalty, i cosiddetti punti sulle vendite del disco.
Fermiamoci un secondo, perché chi non conosce l'industria discografica fatica a capirne la gravità. Un produttore di solito esige una percentuale su ogni copia venduta, per sempre.
Diventa di fatto un coproprietario dell'opera, una specie di latifondista del suono che incassa per decenni.
Rifiutare i punti sul seguito di Nevermind significava rinunciare a una ricchezza generazionale garantita. Perché voltare le spalle a un patrimonio del genere?
Albini lo spiega con la sua celebre analogia dell'idraulico. Scrive che considerava immorale intascare percentuali eterne per un lavoro tecnico durato un paio di settimane.
Chiede di essere pagato a tariffa fissa, fa il lavoro, presenta la fattura e se ne va.
Aveva stimato che, anche vendendo solo 3 milioni di copie, accettare quei punti gli avrebbe fruttato subito 400.000 dollari dell'epoca. E aggiunge, non potrei prendere tutti quei soldi e riuscire ancora a dormire la notte.
Una dichiarazione di integrità da brividi. E se consideriamo che In Utero ha superato agevolmente i 15 milioni di copie vendute, ha rinunciato a milioni di dollari.
Per il diritto di dormire sonni tranquilli e non sentirsi un parassita del lavoro altrui. L'etica si misura sul peso delle rinunce, insomma, non sulle dichiarazioni di intenti.
Facciamo un salto al 2024. Albini purtroppo viene a mancare.
I fugasi, che sono in pausa a tempo indeterminato dal 2002, decidono però di infrangere il silenzio.
Aprono i loro archivi e recuperano quei famosi nastri di Chicago, le sessioni scartate nel 92, che circolavano solo come bootleg clandestini di pessima qualità.
Decidono di masterizzarle e pubblicarle integralmente su Bandcamp, ma la motivazione non ha nulla a che fare con la nostalgia o i soldi.
No, rilasciano un comunicato bellissimo, un ritratto intimo di Albini. Non parlano del genio del suono, parlano dell'amico.
Raccontano di un Albini casalingo che impastava e cucinava pasta fresca per tutta la band, per tenerne alto il morale. Un'immagine domestica in netto contrasto con il punk rock.
E devolvono ogni singolo centesimo ricavato alla Letters Charity di Chicago, guidata dalla moglie di Albini, Heather Winna.
Un'associazione che interviene per pagare bollette, affitti arretrati o spese mediche a famiglie in difficoltà.
La quadratura del cerchio perfetta. Un'opera percepita per decenni come un aborto creativo si trasforma in uno strumento per pagare l'affitto a chi rischia lo sfratto.
Analizzando l'intero arco, emerge in modo lampante come il fallimento non sia un vicolo cieco, ma un processo di affiramento.
Quelle sessioni scartate sono state la fornace in cui i Fugazi hanno forgiato la lucidità per realizzare il loro suono definitivo.
Oltre a dimostrare il valore di un'attitudine lavorativa non corruttibile, rifiutare percentuali milionarie o fissare i biglietti a $5 sono atti di resistenza che difendono la dignità.
Ma dinamica che va oltre i dischi. Pensiamo alla vita di tutti i giorni. Quanto è terrorizzante avere il coraggio di dire «forse ci siamo sbagliati», quando sei quasi al traguardo di un progetto?
È difficilissimo. La società ci addestra a percepire l'errore come un marchio d'infamia, a rattoppare i buchi pur di chinire in fretta.
Ma la lezione di Chicago ci suggerisce che smantellare l'impalcatura e ripartire da zero non è una sconfitta. Spesso è il preludio doloroso, ma indispensabile per l'eccellenza.
Ed è affascinante notare come, senza quel fallimento con i Fugazi, Albini non avrebbe maturato l'energia esatta con cui ha poi forgiato In Utero.
Consegnando alla storia un capolavoro che ha segnato una generazione. Il che mi porta al pensiero con cui vorrei chiudere e lasciare riflettere chi ci ascolta.
Prego.
Siamo culturalmente ossessionati dalle vittorie perfette. Celebriamo i prodotti finiti, le start-up di successo, le opere senza sbavature visibili.
Nascondiamo sempre i tentativi falliti.
Ma osservando questa fitta rete di cause ed effetti, viene da chiedersi: non è forse possibile che le forze motrici più potenti dell'evoluzione culturale siano proprio i capolavori mancati?
Cioè quelle collisioni artistiche sporche, troppo ambiziose per funzionare, che si schiantano al suolo.
Esatto, che si schiantano ma lasciano sul terreno i frammenti che altri useranno per costruire il futuro.
Forse il valore di un errore si calcola solo sulla lunga distanza.
Assolutamente. E a distanza di 30 anni, riascoltando la purezza ruvida di quei nastri recuperati e l'impatto che hanno generato, viene davvero da sorridere e pensare che in fondo quel giorno del 92 forse non si erano poi così sbagliati.